Ad alta voce, Alessandro Benvenuti legge La ragazza di Bube di Carlo Cassola.
Arrivò il giorno delle votazioni e poi ci fu l'attesa per conoscere i risultati. E quando si seppe che la Repubblica aveva vinto, venne improvvisato un corteo che Mara guardò da una finestra dell'ospedale. Anche la madre volle alzarsi per vederlo. Poi ci fu la proclamazione ufficiale della Repubblica e la sera in piazza c'era una folla enorme venuta anche dalla campagna e la banda suonò l'inno di Mameli e l'inno di Garibaldi. Mara, presa anche lei dall'entusiasmo, batteva le mani e cantava. Il padre era di nuovo allegro, diceva che la faccenda di San Donato era dimenticata e Bube sarebbe potuto benissimo tornare. Proprio quel giorno le era arrivata una lettera. Anche Bube si diceva fiducioso di poter tornare presto e Mara si persuase che era così, che Bube sarebbe tornato presto e che avrebbero potuto sposare. Ma questa prospettiva non la rallegrava più come in passato. Lì a Colle, poi, quando la madre si fu ristabilita e poterono tornare a casa, si sorprendeva a pensare a Stefano molto più di quanto non pensasse a Bube. A Bube, anzi, non ci pensava affatto. Era semmai il padre o qualcun altro a parlargliene. Stefano, invece, era costantemente presente nei suoi pensieri. Non proprio lui, magari, ma il ricordo dei mesi passati a Poggibonsi. Erano stati dei bei mesi. Sospirava, ripensando alla strada lungo la ferrovia, al viale alberato, al cinematografo, al Luna Park, alla vista del paese di notte con le grandi vetrate luminose della fabbrica. Non aveva avuto modo di informare Stefano della sua partenza e si chiedeva se non avrebbe fatto bene a scrivergli. Se avesse conosciuto il suo indirizzo, gli avrebbe scritto. Certo, poteva fargli avere una lettera tramite Ines, ma le seccava metterci di mezzo l'amica, la quale, oltretutto, si sarebbe potuta formare l'idea che tra lei e Stefano ci fosse stato qualcosa. Non c'era stato nulla, invece. Lui non l'aveva nemmeno sfiorata con una carezza. C'erano state solo le sue parole appassionate, che l'amava, che rimpiangeva di non averla incontrata prima. Ora che era sicura del ritorno di Bube, Mara rimpiangeva anche lei di non aver incontrato prima Stefano. La madre riprendeva lentamente le forze. Per il momento era Mara che faceva tutto, in casa e nei campi. Aveva da lavorare quasi più lì a Monteguidi che da quella famiglia a Poggibonsi. E nei momenti di libertà non sapeva che fare. Le novità del paese non la interessavano più. Quando vedeva Liliana a braccetto con Mauro, se erano fidanzati 3 mesi avanti, non soltanto non provava dispetto, ma compassionava sinceramente Mauro per essere finito nelle grinfie di quella strega. Un giorno il postino chiamò Castellucci. Mara corse a prendere la lettera. Era per lei, ma non era la scrittura di Bube. Che fosse Stefano. Il cuore cominciò a batterle forte. Non era nemmeno Stefano. Era la signora. Le diceva che aveva dovuto assumere un'altra donna, ma che era pronta a riprendere lei in qualunque momento si fosse decisa a tornare. Inaspettatamente le arrivò una citazione da parte del pretore di Colle. Ci andò accompagnata dal padre. Il pretore le disse che era incaricato di interrogarla per conto della corte d'assise di Firenze, che stava istruendo il processo a carico di Ballerini Ivan e Cappellini Arturo. Le chiese se confermava la deposizione resa davanti ai carabinieri. Lei confermò e fu congedata. Non aveva capito molto in tutta la faccenda, ma il padre s'era allarmato. Fece una telefonata a Volterra e Lidori gli confermò che a Firenze stavano istruendo il processo. Non solo, ma che quell'altro, Ballerini Ivan, era stato arrestato a Milano. Dunque l'amnistia non aveva cancellato il fatto di San Donato, mentre i criminali fascisti, condannati a 30 anni, erano stati rimessi fuori. Per qualche giorno il padre tornò a inveire contro chi mi intendo io e Mara ripiombò nell'incertezza. Ora pensava di nuovo a Bube e a se stessa, al suo triste destino. Aveva 17 anni e mezzo e la sua gioventù stava consumandosi inutilmente e legata com'era a un uomo che non avrebbe potuto rivedere mai più. Una mattina si sentì chiamare. La voce le era nota, però non riusciva a capire. Era Ines. Si abbracciarono con trasporto. «Come mai sei qui?» «Sono venuta via dal servizio», rispose Ines. Era venuta via dal servizio e non aveva intenzione di cercarsene un altro, anche perché presto si sarebbe sposata. Poi Mara Le domandò di Mario ed era una scusa per spingerla a parlare di Stefano. Ines si rabbuiò. «Ma tu mica hai fatto chiacchiere? Che chiacchiere avrei dovuto fare? Non sei mica andata a raccontare che a Poggibonsi mi vedevo con un giovanotto? Ma no, te l'assicuro, vorrei proprio sapere chi è stato». E le spiegò che la voce era arrivata all'orecchio del fidanzato che le aveva fatto una terribile scenata. Io naturalmente ho negato, gliel'ho anche giurato, tanto i giuramenti, alzando il tacco, mica hanno valore. «Te ha mai visto nessuno di Monteguidi?» «Di Monteguidi proprio no, ma una sera, che ero appunto insieme a Mario, è passato Carlino. Sai quel sensale di Volterra? Allora è stato lui di certo. È un antipatico maligno che non te lo immagini nemmeno, lo so per esperienza». Poi, visto che Ines non ne parlava, si decise a chiederle se aveva più visto Stefano. «Sì, l'ho visto e ci ho anche parlato. Mi ha domandato di te. Gli hai detto che sono dovuta venire via all'improvviso? Gliel'ho detto, sì. Senti, Mara, ora che è passata, puoi anche dirmi la verità. Cosa ci hai fatto con Stefano?»
«Niente ci ho fatto».
«Avanti, sii sincera».
«Sono sincera, Ines, te lo giuro. Lui mi ha detto di volermi bene, questo è vero, ma non mi ha toccato nemmeno con un dito».
«E tu?»
«Anch'io gli ho detto che mi piaceva».
«Oh, Mara, proprio non ti capisco. Se ti piaceva, perché non ti ci sei messa?»
«Ma perché sono fidanzata».
«E dai, sei fidanzata con uno che nemmeno sta in Italia, che batte la pesca dov'è. E non ti vuoi prendere lo svago di andare insieme a un giovanotto. Ma poi, non hai detto che ti piaceva. E allora potevi mandare al diavolo i fidanzati e metterti con lui».
«Non potevo».
«E perché?» «Ines, il mio fidanzato è dovuto scappare all'estero per una faccenda politica. Ora non ti posso spiegar bene, ma mi raccomando, non andarla a ridire, eh? Beh, immaginati un po' in che stato d'animo si trova. È solo, in un paese straniero. Il solo conforto che ha è di sapere che io sono qui ad aspettarlo. Come potrei venir meno alla sua fiducia? Metti che domani torni e mi trovi fidanzata o magari sposata con un altro. Ma come ci rimarrebbe?» «Ma tu, a chi vuoi bene? Al tuo fidanzato o a Stefano?»
«Non lo so», rispose Mara sconsolata.
«Ma scusa, come posso fare un confronto tra uno che è lontano ormai da più di un anno e un altro che invece è qui, e voglio dire, è poco distante, e con cui sono stati insieme fino a poco tempo fa?»
Ines scosse la testa.
«Tu prendi le cose troppo sul tragico. Se Stefano ti piaceva, potevi intanto metterti con lui. E quando poi questo famoso fidanzato fosse ricomparso, saresti stata sempre in tempo a scegliere. A me non mi sarebbe parso vero di avere due giovanotti che mi stessero dietro».
«E non ce li hai avuti?» disse Mara sorridendo.
«Sì, il tuo fidanzato è Mario. Mario, lo so io come mi stava dietro. Voleva divertirsi e basta.
Sta a sentire, l'ultima volta che ci sono andate insieme ho commesso lo sbaglio di farmi portare in campagna. E lì devi vedere che lotte. Mi ha strappato la sottana, le mutande, tutto.
Ma non se l'è levata la soddisfazione, eh?»
«Stefano invece con me è stato sempre rispettoso.
Perché ti voleva bene veramente, mica come Mario a me»,
disse Ines rattristata. Mara ricevette altre due lettere di Bube quasi insieme.
Non erano più fiduciose, tutt'altro. Nella seconda diceva addirittura di aver perduto ogni speranza di poter tornare in Italia. «Dovrai essere tu a raggiungermi. Ora sto cercando in mezzo di farti venire. Ne ho già parlato con i compagni». «No, questo no. Non sarebbe arrivata al punto di andarla a raggiungere in Francia. Se proprio per lui non era possibile rientrare in Italia, allora...» Quando la madre si fu completamente rimessa, scrisse alla signora per tornare a Poggibonsi. Lo incontrò subito una delle prime sere. Doveva essere appena uscito dal lavoro perché era in tuta e aveva l'aria stanca. Per un momento la guardò come se non la riconoscesse. Poi gli si illuminò il viso. «Ma come?» disse.
«Sono tornata», rispose lei.
«Da quando?»
«Da lunedì».
«E sempre da quella famiglia?»
«Sì». «E lei lavora sempre alla vetreria?»
Stefano annuì. La aspettò fuori della latteria e la riaccompagnò fin quasi a casa.
«È contento che sia tornata?»
«E me lo domanda!»
«Anch'io sono contenta».
«Mara», cominciò Stefano, ma lei lo interruppe dicendo che doveva andare.
Per quella sera le bastava di averlo rivisto. Si videro il pomeriggio della domenica e, come in passato, andarono a spasso per il viale. I platani stavano già perdendo le foglie e nei campi i filari erano color ruggine. La terra, arata di fresco, appariva nera e lucente. «Io sono rimasto senza parole l'altra sera», cominciò Stefano. «Non speravo più di rivederla». «Scommetto che non si ricordava nemmeno che esistevo», civettò lei. «Al contrario», rispose serio Stefano. «Non ho fatto che pensare a lei in tutti questi mesi. Mara, mi ascolti. Quello che le dissi allora è vero. Non è stato un capriccio, Mara. Io ho cercato di lottare contro questo sentimento, ma non è stato possibile. Io non posso scacciarla dal mio cuore, Mara». «Anch'io ho fatto di tutto per dimenticarla, ma non m'è riuscito», confessò lei. Erano arrivati al ponticello. «Le ricorda nulla questo posto?» cominciò Stefano. Mara fece segno di sì. Fu qui che le dissi di volerle bene. Tenne ancora a mettere in rilievo la sua lealtà. «Glielo dissi perché avevamo deciso di non vederci più, altrimenti non mi sarei mai permesso. Ma il destino ha deciso diversamente. Mara, noi non possiamo opporci al destino», aggiunse con calore. «Che cosa dobbiamo fare?» chiese Mara piano. Più che Stefano, le sembrava che interrogasse se stessa. «Abbandonarci al destino. Ci vogliamo bene. E dunque, il mio destino è un altro», disse Mara. «Ho preso un impegno e lo devo mantenere. Ma noi due ci amiamo». Le era venuto vicinissimo col viso. «No, Stefano, no», disse ancora lei, ma già si abbandonava. Si lasciò baciare. Avvertì dapprima il contatto delle labbra, poi una sensazione indistinta di molle, di voluttuoso. Si staccò da Stefano e riaprì gli occhi. «Non è bene», disse. «È bene, Mara, amor mio». Le si avvicinò di nuovo. Lei volse gli occhi per non farsi baciare. Rimasero così, con le guance accostate, mentre le loro dita si intrecciavano. «Non dobbiamo, Stefano. Ma anche tu mi ami. Non importa, non dobbiamo lo stesso. Mara, ascolta. Non avrei mai dovuto ascoltarti». Diceva così. E intanto si lasciava stringere alla vita, si lasciava accarezzare la mano e baciare sulla guancia. «Stefano, no! Ho fatto di tutto per contenermi, Mara, ma non ho potuto. Non bisogna, non bisogna! Lasciate amare almeno per un poco. Ti chiedo un'ora soltanto, un'ora d'amore, e dopo, se vuoi, non mi vedrai più. Ma sarà peggio che mai dopo, ti prego, lasciami andare. Sono già troppo innamorata di te, e se tu mi baci anche, che colpa ne ho se ti amo?» Le parole erano intermezzate dalle carezze e dagli abbracci, finché Mara si lasciò baciare senza più opporre resistenza. Tornarono indietro, tenendosi per mano, si guardavano, poi riabbassavano gli occhi sulle foglie, i rametti e le pallottole giallastre e pelose di cui era cosparso l'asfalto. Mara non pensava a nulla, si abbandonava tutta alla dolcezza di quel contatto, di quegli sguardi. Ma una volta in paese, tornò in lei la coscienza che non doveva abbandonarsi a quel sentimento. «Stefano, non dovevamo. Ma perché? Se ci vogliamo bene. Perché dovremmo nascondere la verità a noi stessi? Tu e io ci amiamo. Mara, non è così?» «È così. E allora perché non dovremmo stare insieme? Perché non dovremmo fidanzarci? Che cosa ce lo impedisce? Io sono fidanzata con un altro, Stefano. Ma ami me. E allora rompi quel legame. Non posso». «Ma perché, scusa, mica è difficile? Tu gli scrivi che ti eri ingannata nei tuoi sentimenti verso di lui. Ma Stefano, non posso fargli questa parte. Vedi, se lui fosse qui, allora potrei anche fargliela. Ma è lontano, è solo, vive come un disperato. Posso dargli questo dolore di scrivergli che non ne voglio più sapere di lui? E glielo dirai quando tornerà. Ma forse non tornerà mai, Stefano». «Come?» esclamò lui stupefatto. «È così, c'è stata l'amnistia, ma per lui non vale. A Firenze stanno già per fargli il processo, lo condanneranno a chissà quanti anni e non potrà più tornare». «Beh, potrebbero anche assolverlo». Mara scosse la testa. «No, è come dico io, ma scusa, se non lo fanno presentare, vuol dire che sono sicuri che sarà condannato. E per chi non si presenta, ho sempre sentito dire che la condanna è più grave». «Certo, se non si presenta aggrava la sua posizione», ammise Stefano. «Del resto, lo deve aver capito anche lui, perché mi ha scritto di raggiungerlo in Francia». Stefano si spaventò. «E tu? pensi di farlo? No, gliel'ho già scritto che non mi sento di raggiungerlo, ma non mi sento nemmeno di lasciarlo. Non so nemmeno io che cosa fare.
Dopo un po' Stefano le disse: comprendo i tuoi scrupoli, Mara, ma lasciami almeno un filo di speranza. Quando fu buio del tutto, andarono a passeggiare lungo la ferrovia. Stefano taceva e le stava discosto. Fu lei a prenderla a braccetto. Sei arrabbiato con me? Arrabbiato con te? No, semmai con me stesso. Sono stato un egoista, Mara. Non ho pensato a te, ai problemi che ti avrei creato. Avrei dovuto... Ma non terminò la frase. D'ora in avanti farò quello che vuoi tu. Non ti toccherò nemmeno con un dito se tu non lo vuoi. Guarda, se mi dici che non dobbiamo più vederci, lascio il lavoro, vado a stare in un'altra città. Io non voglio turbare il tuo cuore, Mara. Voglio che tu sia contenta. Dimmi che cosa devo fare perché tu sia contenta, ti obbedirò. Baciami. Sorpreso, Stefano la baciò, ma senza calore. Baciami un'altra volta. E ora tienimi tra le braccia. Non voglio pensare più a nulla. Bruscamente si scostò e lo guardò fisso. Stefano, anche se il nostro è un amore senza domani, non me ne importa. Lui voleva ricominciare a parlare, glielo impedì e passò il resto della serata fra le sue braccia, senza dir niente, senza nemmeno parlare. La sera ora scendeva precocemente e, incontrandosi alle 4 del pomeriggio, non avevano da aspettare molto perché l'oscurità e la nebbia avvolgessero la strada lungo la ferrovia. I lampioni erano radi, non passava quasi nessuno e le altre coppie avevano anch'esse interesse ad appartarsi. Era bello anche andare al cinema insieme. Si tenevano a braccetto, con le dita intrecciate, e ogni tanto distoglievano gli occhi dallo schermo per guardarsi e magari per sussurrarsi una parola amorosa. Poi c'era sempre tempo di fare una passeggiata, di abbracciarsi e baciarsi al riparo di una catasta di traversine. Mara non viveva che per quelle serate. Cominciava a contare i giorni subito il lunedì. La sera, prima di andare a letto, rivolgeva un saluto al fantasma luminoso della fabbrica e si diceva che un altro giorno era passato. Ogni volta, recandosi all'appuntamento, le prendeva il tremito come se fosse stato il primo, e si sentiva uno struggimento interno scorgendo Stefano. Le piaceva tanto quando la abbracciava, le piaceva sentire i bicipiti che si contraevano ogni qualvolta la stringeva e restare abbracciata a lui senza parlare, guardando l'alone giallognolo dei lampioni nella nebbia oscura o l'occhio rosso di un fanale che spiccava netto nel buio, e cambiare posizione di tanto in tanto per rinnovare la dolcezza del contatto. Questo era l'amore. Qualcosa che riscaldava il cuore e struggeva le membra. Mara non sentiva il bisogno di lunghi discorsi, ma solo del generico bisbiglio degli innamorati, e le dispiaceva quando Stefano rompeva l'incanto mettendosi a parlare. Non voleva essere richiamata alla realtà. «Mara, ti devo domandare una cosa». «Non domandarmi nulla. Hai più ricevuto lettere da Bube? Perché me lo vuoi ricordare? Ma bisogna parlarne, Mara. Che bisogno c'è?» E gli impediva di continuare abbracciandolo stretto, ma egli si svincolava. «Mara, dobbiamo prendere una decisione».
«Stefano, perché mi tormenti? Si sta tanto bene così. Ma dobbiamo pensare all'avvenire. Ma perché? È così bello il presente. Facciamo come in quel film che abbiamo visto, Amanti senza domani. Godiamoci l'ora presente e non pensiamo al futuro. Oh, Stefano, ti giuro, non ho mai passato ore così felici che con te. Perché vuoi turbare la mia felicità ricordandomi le cose spiacevoli?»
«Ma se con me sei felice, perché non ci fidanziamo? Anzi, perché non ci sposiamo?»
«Oh, Stefano, sarebbe troppo bello. Ma chi ce lo impedisce? Non lo so, ma ho paura anche a pensarlo, che questa felicità potrebbe durare sempre. Ho paura di vederla svanire. Non voglio pensare al domani, Stefano. Non voglio far progetti. Mi basta di stare fra le tue braccia e non pensare a niente».
Ma a lui quelle ore felici non bastavano. Con l'egoismo del maschio che tiene più al possesso dell'amata che alla felicità dell'amore, voleva essere sicuro che Mara sarebbe stata sua per sempre e perciò tornava sempre a insistere che rompesse con Bube e si legasse con lui.
Hai paura che i tuoi non vogliano? Non è per questo. Mia madre, anzi, sarebbe contenta che mi lasciassi con Bube. Mio padre magari no, ma io ho sempre fatto di testa mia. E allora perché non lo fai? Ma non possiamo andare avanti in questo modo. No, Mara, io voglio sposarti. Ci potremmo sposare anche subito. Con quello che spendo stando a pensione ci potremmo vivere in due. Ci cercheremmo una camera con l'uso di cucina. Ma più Stefano si slanciava a parlare della loro futura vita matrimoniale, più lei si raffreddava. Il matrimonio, la camera con l'uso di cucina, i bambini che avrebbero avuto, chissà perché, non era una prospettiva attraente. Era assurdo che le facesse quest'impressione, eppure era così. E c'erano altre cose in Stefano che non le piacevano. Per esempio, lei aveva insistito per vedersi anche le altre sere. Egli usciva dal lavoro alle 6 e Mara, verso quell'ora, andava a comprare il latte e poteva trattenersi benissimo un'oretta fuori. Ci sarebbe stato tutto il tempo di fare una passeggiata lungo la ferrovia, ma lui doveva andare a casa a lavarsi e a cambiarsi. Non posso stare sporco. E poi aveva da leggere, da istruirsi. Se non approfitto delle ore della sera, come posso fare a leggere, a istruirmi? Io ho studiato solo fino alla seconda avviamento. Si faceva consigliare nelle letture da un professore che era anche un compagno. «Noi operai, non saremo mai niente se non ci facciamo un'istruzione», diceva. «Io non sono come tanti che gli basta leggere l'Unità, che non leggono nemmeno Toscana Nuova. Io voglio diventare un operaio cosciente». Continuava anche a scrivere, incoraggiato dal fatto che la sua novella aveva ottenuto una segnalazione al concorso ed era stata pubblicata su Toscana Nuova insieme alle novelle premiate. «Io mi sforzo di capire la vita», diceva spesso. «Ma che c'è da capire nella vita? Tutto c'è da capire per noi che siamo ignoranti. C'è per esempio Giglioli, quel compagno professore. È stando con lui che mi sono accorto quanto sono indietro. Naturalmente non posso pretendere di arrivare a essere come Giglioli, ma non è detto che uno, perché non ha studiato, debba rinunciare a farsi un'istruzione». E cercava di interessarla ai suoi studi, alle sue letture, mentre lei aveva soltanto desiderio di farsi abbracciare. «Quel tuo amico professore non lo conosco, ma deve essere proprio antipatico», gli disse una sera, punta dalla gelosia. «Ma che cosa dici?» fece Stefano esterrefatto. «Antipatico, sì, l'ho detto e lo ripeto. Scommetto che è piccino, brutto, porterà anche gli occhiali se è un professore». «E che vuol dire? Lui intanto è una persona istruita, mentre io sono un povero ignorante. Ma tu sei bello e hai dei muscoli grossi così. Per forza hai muscoli, col lavoro che faccio. E lui per forza è istruito, dal momento che fa il professore. Un professore che fosse un asino non sarebbe mica possibile». E si mise a ridere.
Era la 14ª puntata della Ragazza di Bube di Carlo Cassola, letta da Alessandro Benvenuti per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e con Luigi Iavarone.